22:31 minuti, le news della notte di Popolare Network. Harvard vince il primo round dello scontro legale con la Casa Bianca. Un giudice accoglie la richiesta dell'università e blocca il divieto di iscrizione per gli studenti stranieri voluto da Donald Trump. Sui dazi non sto cercando un accordo con l'Unione Europea. Così il presidente degli Stati Uniti dopo che oggi, con un messaggio via social, aveva fatto crollare le borse minacciando tariffe del 50% contro Bruxelles dal 1 giugno. Bruciati sui mercati europei 180 miliardi. Salvini sfida il Quirinale sul ponte di Messina. Deve essere un'opera urgente come il Morandi, dice. Il ministro degli interni vuole bypassare i controlli antimafia nonostante lo stop del colle. È morto a 81 anni il fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado, considerato uno dei più grandi fotografi contemporanei. I suoi scatti hanno documentato le condizioni umane, la bellezza della natura e il degrado dell'ambiente. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Harvard vince il primo round dello scontro legale con l'amministrazione di Donald Trump. Un giudice federale ha bloccato oggi il divieto di iscrizione degli studenti stranieri all'Ateneo imposto dal presidente americano, questo dopo una richiesta da parte della stessa università. Il provvedimento è temporaneo, ma la causa di Harvard all'amministrazione resta. Il servizio di Roberto Festa.
Buonasera, la decisione dell'amministrazione sarebbe un colpo immediato e irreparabile per Harvard. Con questa motivazione una giudice federale di Boston ha bloccato l'ordine dell'amministrazione Trump che vuole impedire alla più antica università americana di accettare le iscrizioni degli studenti stranieri. Gli stranieri sono stati il 27% di chi ha studiato a Harvard quest'anno, circa 6.800 persone. Cancellare questa fetta di popolazione studentesca sarebbe per l'università un danno enorme da un punto di vista finanziario, in termini di tasse universitarie, ma anche accademico per il patrimonio di sapere che gli studenti stranieri offrono. Si conclude quindi a favore di Harvard il primo round dello scontro legale innescato dal rifiuto dell'università di piegarsi alle richieste del governo, che chiede di intervenire su assunzioni, ammissioni, curricula di studio. Formalmente la decisione dell'amministrazione di bloccare le iscrizioni si basa su un'accusa. Harvard, cioè, non avrebbe consegnato al governo i dati sugli studenti stranieri, sulle manifestazioni tenute all'interno del campus negli ultimi 5 anni, su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti proprio degli stranieri. Harvard dice di averlo fatto rendendo noti i dati di quasi 7.000 studenti entro il 30 aprile scorso. Si apre a questo punto una battaglia legale che sarà lunga e che coinvolge altre università. Nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha accusato Columbia University di violare i diritti civili dei suoi studenti, in particolare quelli ebrei che non sarebbero stati protetti contro l'antisemitismo. In gioco c'è l'indipendenza dell'università, in gioco c'è la libertà intellettuale, in gioco c'è il futuro stesso dell'America come democrazia aperta.
Sui dazi non sto cercando un accordo con l'Unione Europea, lo ha detto Trump in serata, ribadendo che imporrà tariffe su Bruxelles del 50% a partire dal 1 giugno, dal momento che le trattative in corso non stanno andando da nessuna parte. Una dichiarazione questa che oggi ha terremotato le borse europee, bruciando oltre 180 miliardi. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Torna su una scena il Trump della guerra senza quartiere. L'inquilino della Casa Bianca ha minacciato dazi al 50% nei confronti dei prodotti esportati dai paesi dell'Unione Europea. Le nostre discussioni con la UE non stanno andando da nessuna parte, ha scritto sul suo social Truth. È molto difficile avere a che fare con l'Unione Europea, formata con l'obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio. Barriere commerciali, IVA, sanzioni aziendali ridicole, barriere non monetarie, manipolazioni monetarie, cause legali ingiuste, ingiustificate contro le aziende americane. Questo l'elenco, come sempre, violentemente sparato sui social, elencato da Trump. Il 2 aprile, in occasione del Liberation Day, Trump aveva annunciato un'aliquota reciproca del 20% sulla maggior parte dei prodotti, che è stata poi dimezzata per la sospensione dell'entrata in vigore fino all'8 luglio per consentire i colloqui. È rimasto però in vigore il 25% di dazi su acciaio, alluminio e componenti per automobili. Anche questo però poi parzialmente allentato. L'Unione Europea ha approvato un pacchetto da 21 miliardi di euro di dazi fino al 50% su articoli come mais, grano, motociclette, abbigliamento, misure che al momento non dovrebbero entrare in vigore prima del 14 luglio, ma potrebbero essere implementate rapidamente. La Commissione ha messo a punto un ulteriore pacchetto di dazi pari a 95 miliardi di euro. Immediato il crollo dei mercati dopo l'ennesima sparata di Trump, che ha anche minacciato un dazio del 25% sugli iPhone non prodotti negli Stati Uniti, che ha fatto crollare il titolo Apple.
E ci spostiamo in Germania. È stata arrestata una donna di 39 anni per l'attacco con coltello alla stazione centrale di Amburgo, che c'è stato intorno alle ore 18. Sono 12 feriti, almeno 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l'accoltellamento si è verificato su una banchina contro passeggeri e la 39enne avrebbe agito da sola. Per il momento le indagini sul movente sono però ancora in corso. Russia e Ucraina hanno dato il via al più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra. Entrambe le parti hanno rilasciato quasi 400 tra militari e civili. Lo scambio era stato concordato la scorsa settimana a Istanbul e prevede che Kiev e Mosca consegnino ognuna fino a 1.000 prigionieri. Difficile però al momento che questo possa essere il preludio di un accordo più ampio che porti a un cessate il fuoco. Emanuele Valenti.
Congratulandosi con russi e ucraini per lo scambio di prigionieri, Donald Trump ha scritto che questo potrebbe anticipare qualcosa di molto grosso. Ma poi ha aggiunto 3 punti di domanda. Forse, aggiungiamo noi, ne avrebbe dovuti mettere molti di più. Mosca e Kiev si scambiano prigionieri dall'inizio dell'invasione russa, anche se non con questi numeri. Capita anche in altri conflitti, perché normalmente non prevede concessioni politiche, proprio quelle che non si vedono sul tavolo di un ipotetico futuro negoziato. All'inizio della settimana la Casa Bianca aveva annunciato l'imminente avvio di una trattativa diretta per una tregua. Il Cremlino però aveva fatto capire subito di non avere fretta, e infatti è ancora tutto fermo. Nelle scorse ore poi ci ha pensato Lavrov a chiarire le cose. Il ministro degli esteri russo ha messo in dubbio che un eventuale negoziato possa svolgersi in Vaticano. Ha ribadito che prima di ogni accordo in Ucraina ci dovrà essere un presidente diverso da Zelensky perché non è legittimo, e che l'intesa dovrà rimuovere le famose cause primarie della guerra, in sostanza l'indipendenza dell'Ucraina. Niente di nuovo, nonostante l'effetto mediatico dello scambio di prigionieri. Putin ha valutato di poter tirare ancora la corda con Trump per guadagnare tempo. Avrà calcolato che non ci saranno grosse conseguenze. Linea allo studio.
Gaza sta attraversando la fase più crudele della guerra, sono le parole del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. E tra i motivi c'è la fame. Le autorità israeliane affermano che questa settimana nell'enclave sono stati fatti entrare 300 camion di aiuti, quantità di molto insufficienti, però secondo le Nazioni Unite. Continuano intanto anche i raid. Dall'alba sono almeno 66 le vittime palestinesi, 53.800 totali post 7 ottobre 2023. Nel mirino dell'aviazione israeliana oggi soprattutto Khan Yunis e di nuovo l'ospedale Al-Auda nel nord. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato che il 94% degli ospedali dell'enclave sono ormai danneggiati o distrutti. Sentiamo Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa.
Dopo tutto quello che è successo negli ultimi 19 mesi, dove a Gaza sostanzialmente si muore di fame, di sete, di mancanza di supporto sanitario, ovviamente 80, 100, ma fossero anche 200 camion, non sono la soluzione. Parlare di sistema sanitario mi viene anche difficile perché sostanzialmente non esiste più. Gli ospedali, invece di aprire, chiudono, quantomeno dei 2 mesi di di cessate il fuoco, per esempio la Mezzo Rossa palestinese era riuscita a mettere in piedi, ed era già stato un miracolo, due ospedali da campo anche nel nord, che era sostanzialmente inaccessibile. Adesso quasi la metà delle loro strutture sanitarie stanno chiudendo, perché non ci sono più medicinali, non ci sono più equipaggiamenti medici, non c'è più il carburante, il gasolio per far funzionare i generatori, che significano elettricità. Come può funzionare un ospedale già danneggiato, già bombardato, se non ha elettricità? Come si può fare un'operazione chirurgica senza elettricità?
Veniamo alla politica italiana. Matteo Salvini, sfida il Quirinale sullo stretto di Messina. Oggi il leader leghista è tornato alla carica. Vogliamo le stesse procedure usate per il ponte Morandi ed Expo, ha detto. L'obiettivo è accelerare la realizzazione dell'opera bypassando i controlli antimafia, ignorando lo stop del capo dello Stato. Da Roma, Anna Bredice.
Un progetto vecchio di 25 anni, criticato, contestato da molte associazioni ed enti. Ora Salvini, per accelerare la corsa e porre almeno la prima pietra dell'opera prima che si concluda questa legislatura, vuole far diventare il ponte sullo stretto un'opera urgente. E come il ponte di Genova, l'Expo, le Olimpiadi di Milano Cortina, chiede di bypassare la legislazione vigente in tema di antimafia e creare al Viminale una struttura ad hoc. Insiste e ancora una volta oggi ribadisce che quella norma bocciata dal capo dello Stato, perché secondo Mattarella le strutture esistenti sono rigorose e non sono necessarie deroghe, lui le imporrà alla maggioranza in Parlamento in sede di conversione del decreto in legge. Quindi una sfida al Quirinale: aumentare, come già fatto per Genova, Expo e Olimpiadi, controlli e certificazioni antimafia. Questa è la versione di Salvini, che in questo modo fa passare il capo dello Stato come colui che non vuole eccessivi controlli sulla trasparenza. Insinuazioni che Mattarella ha respinto immediatamente, già ieri alla vigilia dell'anniversario della strage di Capaci, e oggi con il comunicato del Quirinale a ricordo di quella strage. Il Presidente della Repubblica ha lanciato l'allarme sulle infiltrazioni mafiose, le chiama zone grigie. Sui lavori del ponte sullo stretto da tempo vengono denunciati rischi di infiltrazioni mafiose, lo ha fatto ad esempio Bonelli di AWS. Dietro la relazione dell'opera c'è un grande sistema di potere, dice Bonelli, incentrato sulla gestione di quasi 15 miliardi di soldi pubblici per un'infrastruttura che ha cancellato ogni parere tecnico e ignorato il diritto europeo. E ora Salvini sembra voler ignorare anche i rilievi del capo dello Stato pur di realizzare la sua promessa elettorale, l'ultima dopo lo stallo dell'autonomia e la bocciatura del terzo mandato nelle regioni del nord. Linea allo studio.
Le donne vittime di violenza possono venire a rifugiarsi a casa mia se sono buone. Così si è espresso Vittorio Feltri sulla RAI. L'ex direttore di Libero stava commentando le parole del ministro della giustizia Nordio, secondo cui quelle donne dovrebbero cercarsi posti in cui rifugiarsi per sfuggire agli uomini violenti. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Non per fare del populismo spiccio, ma noi alla RAI paghiamo il canone e chi vive in Lombardia paga pure uno stipendio a Feltri come consigliere regionale. Sul personaggio non c'è più molto da dire, non avrà mai la dignità di dimettersi perché da decenni campa sulle bestialità che dice, restando perfino iscritto all'ordine dei giornalisti. Sulla RAI, il servizio pubblico, il discorso sarebbe un po' diverso. È intollerabile che passino ancora messaggi sessisti fino allo squallore, basterebbe che le trasmissioni evitassero di invitare chi si esprime in questi modi. Ma dalla riforma Renzi la RAI è controllata dal governo e infatti ora in molti la chiamano Telemeloni. Non per niente Feltri stava commentando l'ultima infelice uscita del ministro Nordio, per cui le donne vittime di maltrattamenti dovrebbero cercarsi un posto dove rifugiarsi, una chiesa, una farmacia. Non per niente, la prima cosa che Meloni ha detto a Trump quando è andata alla Casa Bianca è stata: ci unisce la lotta alla cultura woke. Tutto questo rende ancora più grave e pericoloso il fatto che la RAI, che dovrebbe essere la più grande agenzia culturale del paese, veicoli consapevolmente la cultura maschilista che sta alla base tanto delle battutacce quanto dei femminicidi.
A Parigi oggi è morto, 81 anni, Sebastião Salgado. Il celebre fotoreporter brasiliano è considerato uno dei più grandi fotografi contemporanei. Le sue immagini toccanti hanno documentato le condizioni umane nel mondo, hanno celebrato la bellezza della natura e denunciato il degrado dell'ambiente. Celebri i suoi scatti sulla deforestazione e i cambiamenti climatici in Amazzonia. Roberto Mutti, storico e critico della fotografia dell'Istituto Italiano di Fotografia.
È stato una grande persona prima ancora che un grande fotografo. Intanto la sua preparazione di economista gli ha permesso di entrare in contatto con il mondo del lavoro con competenza. A questo ha aggiunto un suo modo di operare profondamente umanistico, e io credo che abbia usato la fotografia come strumento politico, nel senso più nobile e alto del termine. Adesso poi sentiremo tutti quelli che l'hanno criticato dicendo che le sue foto erano estetizzanti, adesso invece lo loderanno perché la retorica è sempre a un passo da noi. Invece, per esempio, lui ha smesso di fotografare gli uomini perché dopo la guerra del Golfo ha visto delle cose così terribili che ha pensato che la bellezza era qualche cosa che andava salvaguardata, e ci ha messo proprio in guardia da questo punto di vista. I suoi ultimi lavori sono stati sull'Amazzonia per far capire quanto noi siamo responsabili di fronte alla natura, che è un atteggiamento e un messaggio profondamente politico.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8:30. Un saluto da Alessandra Tommasi e grazie per l'ascolto.